Questa sera, nella seconda tappa di questi quaresimali del lunedì, o meglio di questo corso di esercizi spirituali aperti a tutti, vorremmo riflettere tramite la figura di Abramo sulla fede nella prova, la fede provata. Analizzeremo prima, scrutando il testo della Genesi, la storia di Abramo e la provocazione di Dio, ma poi dovremo fare lo sforzo, o meglio, il cammino di interiorizzare in noi quando la mia fede è provata, come io rispondo in una fede provata, come prego nella fede provata. Allora vorrei cominciare con la preghiera, lo potete ascoltare, che è nella prima pagina del foglietto del contributo. Credo, ma la mia fede è ancora troppo debole, troppo incerta nelle sue convinzioni. Credo, ma sostiene la fede che troppo spesso si lascia scuotere dal dubbio. Credo, ma la mia fede rimane timida, scoraggiata davanti alle difficoltà. Vieni in aiuto la mia fede, perché si rafforzi e si consolidi nelle circostanze critiche. Credo in teoria, ma trascuro di vivere questa fede, di metterla in pratica. Aiuta la mia fede a tradursi in comportamenti sinceri e profondi, in gesti concreti, in autentica testimonianza. Credo, ma la mia fede non è sufficientemente una fede nel tuo amore. Conduci la mia fede all'intimità con te, alla fiducia nel tuo amore. Credo, ma la mia fede non ha ancora afferrato il fondo della mia anima per potertelo offrire. Sprona la mia fede a impadronirsi del mio spirito e del mio cuore per portarli verso di te. Speranza. La pagina ascoltata nel capitolo 22 della Genesi, forse la pagina più impressionante della storia di Abramo, il cosiddetto sacrificio di Isacco, una pagina che per la sua bellezza, anche letteraria, e anche per la profondità umana e teologica merita un'attenzione particolare, anche a costo di qualche ripetizione. È una narrazione, quella che abbiamo poc'anzi proclamato, in cui i gesti, gli oggetti, i silenzi sono molto più importanti delle parole. È un racconto visivo. Le annotazioni psicologiche che toccano il mondo interiore del protagonista, Abramo, sono soltanto due e brevissime. La prima, l'amore per il figlio. E la seconda, il timore per il Signore, cioè il grande rispetto nell'obbedienza al Signore. Prendi il tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Il figlio che ami. Al versetto 2, capitolo 22. E al versetto 12, l'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. L'amore del figlio, l'unigenito, il timore di Dio, che non vuol dire la paura, ma il tenere in grande rispetto e venerazione il pensiero di Dio. Tutta la vicenda è guidata dalla parola di Dio, che però in modo esplicito compare all'inizio e alla fine del brano, del testo letto. La storia si scioglie al versetto 13 come è stata annodata al versetto 2, ma con una soluzione imprevista. Tre dialoghi brevissimi, Dio e Abramo all'inizio, primi due versetti, Isacco e Abramo, Isacco l'amato che chiede, papà ma qui c'è tutto, ma la vittima chi è? Dove la troviamo? E poi al versetto 11-12 l'angelo e Abramo. Dio e Abramo, Isacco e Abramo, l'angelo e Abramo. I tre punti cruciali in cui l'attenzione sembra diventare drammatica. La lettura cominciava con queste tre parole. Dopo queste cose, versetto 1. Quali cose? Il collegamento con il contesto precedente è generico e stereotipo, ma ugualmente importante. L'episodio della prova deve essere letto alla luce delle pagine in cui Dio ripetitivamente ha promesso ad Abramo una discendenza. Dopo tali cose, dopo che ha ripetuto la voglia di discendenza, sempre in contraddizione, dammi il tuo figlio, l'unigenito. Solo così l'episodio della prova acquista tutta la sua sconvolgente drammaticità. Ecco allora il titolo, Dio mise alla prova Abramo. Ma poi capiremo che Dio non è un carnefice. Chiedi il figlio o l'obbedienza della fede? Voleva il figlio o voleva mettere alla prova cos'era Dio per Abramo? Il lettore è subito informato che l'intenzione di Dio è di mettere Abramo alla prova, non di fargli veramente sacrificare il figlio. Ma Abramo questo non lo sa, non lo sapeva. E così l'attenzione del lettore, di ognuno di noi, si sposta sul suo comportamento. Come reagirà Abramo? Amerà più il figlio o più Dio? E ci accorgeremo che amare Dio non è misconoscere l'amore per il figlio, ma amarlo dell'amore di Dio. Dio chiama Abramo e Abramo risponde con una sola parola tipica, eccomi. La ritroveremo nella fede di Mosè, nella fede di Maria, nella fede dei profeti, ma nella fede di ognuno di noi, eccomi, nelle varie piccole ordinarie chiamate. Una sola parola, eccomi. L'eccomi è l'essenza della personalità di Abramo, ma direi anche la tipologia della personalità di ogni credente, in ogni tempo e in ogni luogo. Eccomi, ci sto, non mi tiro indietro. Chiamato da Dio risponde sempre, guarda, sono qui, ci sto io. La risposta è pronta e l'obbedienza è totale. Non si dimentichi però che anche Dio, quando è invocato dall'uomo, risponde allo stesso modo, eccomi. L'eccomi più grande di Dio sarà sulla croce. Sono qui per questo, è giunta la mia ora, sono venuto per questo eccomi, dare la vita per il mondo, mostrare il bene di Dio a favore del mondo. L'uno risponde alla domanda dell'altro, Dio è vicino all'uomo, l'uomo è vicino a Dio e possono parlarsi. Eccomi, Abramo risponde prontamente, si fa vedere da Dio, ma lungo il racconto si capirà che il vedere si rovescia. Dio mette alla prova l'uomo per farsi vedere da lui. Ci torneremo alla fine. Non lo mette alla prova perché vuol sapere qualcosa dell'uomo che altrimenti non sa, ma perché l'uomo veda come lui Dio è veramente, un Dio misterioso la cui azione è misteriosa. Riprenderemo questo pensiero che ritengo centrale nella conclusione della prima parte. Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, aggiunge, che ami. Le parole di Dio sembrano quasi sottolineare con compiacenza l'angoscia che la sua richiesta non può non suscitare nel padre. Tuo figlio è l'unico che ami. Il dramma non potrebbe essere più intenso. Due le tensioni che sconvolgono, una dentro l'altra. La tensione fra l'ordine di Dio e l'amore di un padre per il figlio. E la tensione fra la promessa data, ti darò un figlio, la discendenza, e la promessa tolta. La contraddizione non è soltanto umana, è una contraddizione teologica. Notate, fidandosi di Dio, Abramo ha lasciato il suo passato. Ora deve lasciare anche il suo futuro, il figlio. Proprio totus tus, come diceva Giovanni Paolo II nello stemma episcopale e papale, tutto tuo, il passato e il futuro. Mi sono fidato di te, Signore, e inaspettatamente il figlio è venuto. Mi fido di te e ti restituisco tutto. Mi fido ancora per il futuro. Colpisce il silenzio di Abramo di fronte alla inaudita richiesta di Dio. La sua obbedienza è detta con una serie di gesti muti, silenziosi, sconvolgenti, lenti, come un racconto al rallentatore. Si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio, spaccò la legna e partì. Anche questa volta Abramo parte senza sapere dove andare. Il luogo glielo indicherà il Signore. Come la prima volta, esci dalla tua terra e va. Prima obbedisci, cammini e poi ti indico la strada. Noi impropriamente prima vorremmo vedere come va a finire e poi obbediamo. La fede è diversa. Mi fido e la strada me la dai cammin facendo. Le vocazioni sono così. Non prima vedo tutto chiaro, vedo come va a finire e poi ti seguo. No, mi fido di te, Signore, e poi con te non temo alcun male. Che cosa avrà pensato Abramo compiendo questi gesti? Il narratore non dice nulla. Il mondo interiore di Abramo è del tutto nascosto. Tocca ad ogni lettore, ognuno di noi, meditare o immaginarlo. Per ora si sa soltanto che il figlio è amato e più tardi si saprà, per bocca dell'angelo, che Abramo teme il Signore. Aggiunge, il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Notate, ma non mi soffermo, il terzo giorno. La narrazione lascia un vuoto di 3 giorni, un tempo lungo, nel più totale silenzio. Il figlio dell'uomo dovrà patire, soffrire, ricordate il Vangelo della Passione, essere ricusato, ucciso, ma il terzo giorno sarà vivo, vivente. Il terzo giorno. Ma quando il figlio dell'uomo o noi siamo nella passione, nella croce, eccetera, non sappiamo come va a finire, sappiamo soltanto che dobbiamo fidarci e che noi vorremmo vedere prima la soluzione che non il fidarci. Ecco perché la croce, non le croci, la croce, la fedeltà ci sembra assurda, perché ci manca la fiducia. vorremmo già il terzo giorno. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi, da lontano vide quel luogo. Abramo vide da lontano il luogo, ma non è detto come. Questo lascia il discorso aperto sul modo con cui Dio glielo ha rivelato e permette al narratore, quindi a noi, di rinchiudere la narrazione con solo due diretti interventi di Dio, l'inizio e la conclusione. La parola che ha avviato il dramma, Abramo, Abramo, è la stessa che si scioglie. Abramo, fermati, non infierire con tuo figlio. Ebbene, Abramo disse ai suoi servi, io e il ragazzo andremo fin lassù e poi ritorneremo. Al volto di Dio si va personalmente. Tutti ti possono condurre vicino a Dio, ma l'incontro personale è un incontro personale. Il più grande testimone ti conduce alla porta del talamo, ma nel talamo della fede entri tu. Senza l'eccomi tuo, nessuno può costringerti, nemmeno con testimonianze miracolose a credere. Io e il ragazzo andremo su, non i servi, poi ritorneremo. Qui Abramo parla, ma non può dire ai servi il suo dramma, ritorneremo, solo una frase per non far sapere, o è qualcosa di più? Certo, nasconde un tumulto nei sentimenti di Abramo, ma non senza una speranza nel fondo, ritorneremo. C'è ancora spazio per la fiducia. La strada non è completamente sbarrata. Quando si cammina con Dio, nessuna strada è definitivamente chiusa. Padre mio, ecco il linguaggio del figlio. Ecco qui il fuoco, la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E qui il centro di gravità del racconto. Padre mio, figlio mio, la tenerezza è palpabile. La decisione di Abramo resisterà alla domanda del figlio, che ingenuamente tormenta il suo amore paterno. Abramo supera anche questo momento della prova. Neppure la domanda del figlio riesce a far vacillare il suo timor di Dio, la sua ferma volontà di obbedienza. Ma come già nei confronti dei servi, Abramo non può dire niente, così sarà nei confronti del figlio. Dio stesso provvederà. L'agnello per l'olocausto, figlio mio. Una semplice risposta evasiva, comunque una risposta aperta, che dice la verità, anche se Abramo ancora non sa come. La fede è una fiducia nel Signore che non si spegne mai. L'obbedienza a Dio viene prima, sempre, anche nei casi in cui essa sembra chiudere ogni possibilità. Ma il vero credente continua a fidarsi in silenzio. Proseguirono tutti e due insieme. O nella fede c'è anche lo strapotere delle lacrime, la fede nelle lacrime. Mi fido e piango, non so quello che mi capita, non so nemmeno brontolare. Giunti sul luogo che Dio gli aveva indicato, la sequenza di gesti si fa di nuovo lenta, come all'inizio. Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio, lo depose sull'altare. Non manca neppure l'ultimo gesto, il coltello alzato. Ma all'ultimo istante di Abramo, che prontamente, all'ultimo istante, tutto si conclude come all'inizio. La stessa voce che chiama Abramo, la stessa risposta di Abramo, eccomi. Ma ora la voce rovescia l'ordine dato all'inizio, non fargli del male. Ora so che tu temi Dio. Temere Dio significa, ripeto ancora, porre il Signore al di sopra di tutto, persino del figlio, persino del dono che Dio stesso ti ha fatto. Noi catechisti a volte scioriniamo questo testo di Abramo fino alla scena impietosa del sacrificio, quasi in una scena magica e terribile. ma perché non abbiamo parole per raccontare le scene nostre oggi della nostra fedeltà a Dio, anche nel buio. Ci è più facile raccontare l'immagine e la scena impietosa. Ci è molto difficile raccontare la nostra fede, a volte con le lacrime, i nostri silenzi. Allora Abramo alzò gli occhi e vide. Un ariete lì, già pronto, come racconto, così il sacrificio si fa, i preparativi non sono stati inutili, la prova non si conclude con un semplice controordine, gli atti sono già posti, il sacrificio è compiuto, ma è un sacrificio diverso. Dio non vuole il sacrificio del figlio, ma vuole la disponibilità a offrirglielo, vuole la libertà del cuore, la fede. Poi Abramo tornò dai servi. Neppure qui viene rotto il silenzio da Abramo, nessun gesto di gioia, nessuna parola di sollievo, nessuna parola di ringraziamento. I sentimenti sono lasciati al lettore. Non sfugga a noi però l'altra parola, il sorprendente uso del verbo vedere. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, al versetto 14. Perciò oggi si dice il Signore si è fatto vedere. Il Signore vede all'attivo e il Signore si è fatto vedere al passivo. Il Signore vede, il Signore si è fatto vedere. Vediamo un po' queste parole che non sono un errore grammaticale. Che cosa il Signore vede? L'obbedienza ad Abramo? Ma come nel contempo si può dire che Dio si è fatto vedere? La duplice affermazione non può che insinuare una cosa, a mio avviso, di grande importanza. Lo scopo della prova di Abramo non è soltanto Dio vede, ma Dio si è rivelato. In conclusione, qual è il significato o i significati di questo racconto così sconvolgente? Dio non vuole i sacrifici dei bambini, si dice spesso, come avveniva invece in certi riti pagani, nel tentativo disperato da parte dell'uomo di propiziarsi la divinità dandogli ciò che gli è, che gli ha di più caro. Ricordate Agamennone, il sacrificio di Ifigenia prima della guerra di Troia. Dio vuole la vita, non la morte. Questo è vero, ma certamente non è quest'idea che il racconto della prova di Abramo ha insistito. Dio ha messo alla prova Abramo per assaggiare la sua fede, per vedere fino a che punto giunge la sua fiducia. Non voleva il figlio sacrificato, ma voleva un uomo libero nella fede, nell'eccomi totale. Anche questo è vero, il testo lo dice, è sufficiente? A me pare ancora di no. Se così fosse, l'episodio resterebbe all'esterno del mistero di Dio, sarebbe un semplice racconto edificante. Dio dà, Dio toglie, Dio ridà. Sarebbe vero che Dio vede, ma resterebbe senza spiegazione che Dio si è fatto vedere. Allora, attraverso la prova, Dio vuol forse far comprendere ad Abramo che la sua promessa è gratuita, non vuole niente da noi. Gratuita anche quando è data, Dio può sempre darla e può sempre riprenderla. Dio è presente, fedele, ma totalmente libero. Dio non si piega ai nostri sacrifici. È libero di volerci bene da sempre. Non ti ama perché lo ami, ma perché ti ama e basta. Non te lo devi comprare con i digiuni, i sacrifici o le penitenze. Ti ha già pagato a caro prezzo. Da sempre ti ha amato. Ecco allora, Dio si rivela nella prova di Abramo come il completamente gratuito. A Dio non importava, non voleva il sacrificio del figlio e non chiede il sacrificio del figlio, lì dice. Lo mise la prova. E qual era la prova? Cosa doveva dimostrare ad Abramo? Io ti voglio bene gratuitamente, da sempre e per sempre, anche quando scendessi nella tomba del peccato. Attraverso la prova Dio, ripeto, vuol far comprendere questo. Ma perché non andare ancora più a fondo? La prova è il mistero di Dio che si rivela, non che si nasconde, per vedere se l'uomo continua a cercarlo. Per capire chi è Dio non basta il dono, occorre capire che il suo dono è diverso. Non basta la presenza, occorre anche l'assenza, per comprendere che la sua presenza non è come noi la vorremmo. Per capire Dio dobbiamo imparare a capire l'assenza. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Le lacrime sono il mio pane di giorno e di notte, mentre dicono a me tutto il giorno, dov'è il tuo Dio? L'assenza. Vedremo fra un po' alcuni testi, ma già citati più di una volta, sulla la prova della fede anche in grandi santi, l'assenza di Dio. Non basta la presenza per capire chi è Dio, non è un oggetto, una cosa, ma occorre frequentare l'assenza, il silenzio. A volte lo si comprende di più Dio quando manca che quando c'è, o quando crediamo di possederlo. Nel racconto della parola di Abramo non è in discussione Abramo, ma Dio. Il racconto nasconde nel suo profondo una grande rivelazione. Per capire chi è Dio e di conseguenza come stare davanti a Lui, non basta la sua presenza, occorre anche sperimentare la assenza. Non basta il dono, occorre anche sperimentare la sua totale libertà e la sua totale gratuità. Chi sperimentasse che Dio interviene sempre e mai si imbattesse nel suo silenzio non saprebbe che cosa vuol dire credere e non saprebbe nemmeno come è fatto il Dio nel quale crede. Questa forse è la profonda analogia tra il sacrificio di Isacco e il crocifisso. L'assenza di Dio che invoca presenza. Poi la narrazione di Abramo, andiamo all'attualità, alla scrutatio e alla ruminatio per noi, la morte di Abramo. Abramo ha lasciato la sua terra, è partito senza sapere dove andare, e no, nel capitolo 25, la morte di Abramo è così brevemente raccontata. La durata della vita di Abramo fu di 175 anni. Poi Abramo spirò e morì in felice canizie, vecchio e sazio di giorni, e si riunì ai suoi padri. Raccolgo un piccolo segnale. Abramo ha lasciato la sua terra, è partito senza sapere dove andare, non si è mai pentito di averlo fatto, ha creduto nella promessa del Signore, una fede difficile e ostinata, che non l'ha sottratto a paure e esitazioni, ma che non è mai venuta meno. È morto sereno, ma senza vedere la promessa compiuta. Senza vedere la promessa compiuta. Non ha ancora una terra, non ha una numerosa discendenza, ma è fiducioso che Dio proseguirà la sua opera. Ad Abramo è toccato essere l'uomo dell'inizio e non l'uomo del compimento. A noi piace di più umanamente raccogliere i frutti, a Dio invece piace di più il mestiere della seminagione. Nel Vangelo dice De Luca che il seminatore esce, ci può essere zizzania o no, ma la mietitura tocca a lui e il distinguo tra il bene e il male tocca a lui. Noi siamo più esperti nella mietitura, nel giudizio, e ci piace raccogliere. Al buon Dio piace invece il mestiere del seminare. Dovremmo forse ritornare al mestiere di Dio e scordarci del mestiere del giudizio, che è solo del Padre Eterno. Concludo questa prima parte con la ripresa della lettera agli ebrei che già avevamo annunciato nella prima catechesi. Per fede Abramo, ebrei 11:8-13, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo dove doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso, non lui, Abramo. Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre perché ritenne fedele colui che glielo aveva promesso. Per questo, da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo. Ma Abramo non l'ha vista, ha solo seminato. E come la sabbia innumerevole che si trova lungo la spiaggia del mare. Nella fede morirono tutti costoro, pur non avendo conseguito i beni promessi, ma avendoli solo veduti e salutati da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sopra la terra. Che meraviglia questa lettera agli ebrei. Dicevo nella prima catechesi che la figura di Abramo, di Mosè e di Maria diventano per noi in questa catechesi, in questa preparazione alla Pasqua, figure tipologiche. Attraverso loro riflettiamo sulla nostra fede. E un secondo aspetto che vorrei un po' nutrire con voi, ma brevemente, è questo: la fede provata. Vorrei partire da un salmo, il Salmo 73. Quanto è buono Dio con gli uomini retti, Dio con i puri di cuore, ma io per poco non inciampavo, quasi vacillavo nei miei passi, perché ho invidiato i prepotenti, vedendo il successo dei malvagi, eccetera, e poi, ecco, invano dunque ho conservato puro il mio cuore. I malvagi che trionfano, andiamo a sintesi, I loro occhi sporgono dal grasso, dal loro cuore escono follie, scherniscono, parlano con malizia, parlano dall'alto con prepotenza, aprono la loro bocca fino al cielo, la loro lingua percorre la terra, il loro popolo li segue e beve la loro acqua in abbondanza e dicono: Dio come può saperlo? L'Altissimo come può conoscerlo? Ecco, così sono i malvagi, sempre al sicuro, ammassano ricchezze. E qui la fede provata arriva all'invocazione. Guardate come l'uomo orante prega nella sua prova, e la prova che cos'è per questo orante? Che il male trionfa, i malvagi, lo diciamo anche noi volgarmente, chi è? Il furbi vanno sempre più avanti. Ebbene, l'orante dice così: invano dunque ho conservato pure il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le mie mani. Perché sono colpito tutto il giorno e fin dal mattino sono castigato? Se avessi detto parlerò come loro, avrei tradito la generazione dei tuoi figli. Riflettevo per comprendere questo, ma fu una fatica ai miei occhi, finché non entrai nel santuario di Dio e compresi quale sarà la loro fine. Ecco, sono distrutti in un istante, sono finiti, consumati. Come un sogno al risveglio, Signore, così quanto sorgi, fai svanire la loro immagine. Quando era amareggiato il mio cuore, i miei reni trafitti dal dolore. Guarda che persino i reni trafitti, le viscere proprio. Io ero insensato e non capivo, stavo davanti a te come una bestia, ma io sono sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai secondo i tuoi disegni. E poi mi accoglierai nella gloria. Chi avrò per me nel cielo? Con te non desidero nulla sulla terra. Vengono meno la mia carne e il mio cuore, ma Dio è roccia del mio cuore, mia parte per sempre. Per me il mio bene è stare vicino a Dio. Vedete, l'orante di ieri, di oggi, di ogni tempo, come affida a Dio la sua fede provata dai malvagi. Per me il mio bene è stare vicino a Dio. Nel Signore Dio ho posto il mio rifugio per narrare tutte le tue opere. La bontà, avete visto, della vita del credente è messa a dura prova. Neppure il giusto e il povero sono privi di tentazioni. E la tentazione più grande è l'invidia. Ci vuole poco per confondersi, rimanere sedotti dall'apparente signoria della ricchezza e dell'impietà. Ecco, allora dicevo, la bontà della vita del credente è messa alla prova dalla riuscita, dal successo dei ricchi e dei potenti, ma egli deve fare lo sforzo di non mettersi sullo stesso piano. Anche l'invidia e la gelosia sono un peccato, oh, ahimè. Quindi c'è una tentazione anche per il giusto. Si può essere felici con molto poco, si può essere scontenti anche se si possiede molto. La vera beatitudine, dice il salmista, è la vicinanza a Dio, l'essere conosciuti da Lui, anche se non si cessa per questo di essere un povero. Per me il mio bene è stare vicino a Dio, un modo di rispondere alla fede provata. Ma ne vorrei citare qualcun'altra. Qualche testo già l'ho usato in altre opportunità, ma merita un po' d'attenzione per la vita di oggi. La notte del cuore, la fede provata. Il regno della nostra interiorità, della nostra fede, non è mai dotato della stessa luce. Nel nostro interiore c'è sempre un continuo alternarsi di luce e tenebre, giorno e notte, oscurità e lampi, entusiasmo e depressione. La notte del cuore è la notte che sperimentiamo quando i nostri sentimenti non rispondono bene ai valori. Vedo il bene, vorrei rallegrarmi, ma mi accorgo di non riuscire sempre a rallegrarmi. Vedo il male, vorrei rattristarmi, ma mi accorgo che non sempre mi rattristo. Il salmo che abbiamo poc'anzi citato. Vorremmo avere luce, pace, equilibrio, buon umore, invece talora sentiamo tristezza, depressione, malumore. È la notte dei sentimenti. Vorremmo avere sentimenti positivi, invece sperimentiamo sentimenti negativi, o addirittura a volte assenza di sentimenti, apatia. È la notte descritta da Sant'Ignazio d'Antioche nella Regola. Desolazione, dice, è per esempio l'oscurità dell'anima, il suo turbamento, l'inclinazione alle cose basse e terrene, l'inquietudine davanti a vari tipi di agitazioni e tentazioni. Definisce nervosismi, ansietà, piccole ossessioni, quando l'anima è sfiduciata, senza speranza e senza amore. La notte del cuore. Vorrei aggiungere nelle prove, nella fede provata, la notte della fede. E cito quattro testimonianze. San Paolo della Croce, Charles de Foucault, il beato Charles de Foucault, San Pio da Pietrelcina e il beato Giovanni Paolo II. Piccoli testi, carpiti un po' dai loro diari, delle loro lettere. La prova della notte della fede, del buio che avvolge non solo i sentimenti, bensì le motivazioni profonde, fino a quelle più intime della fede e della speranza. San Paolo della Croce ci ha lasciato parole strazianti sulla notte della fede da lui vissuta. Cito, un'anima che ha provato carezze celesti e poi si trova a dover stare del tempo spogliata di tutto, anzi arrivare a segno di trovarsi abbandonata da Dio, che Dio non lo voglia più, non si curi più di lei, e che sia molto sdegnato, sperimenta una sorta di pena di danno che supera ogni pena, l'impressione di non avere più né fede, né speranza, né carità, di essere sperduto nel profondo di un mare in tempesta, senza avere chi gli porga una tavola. Sono abbandonato, ripeteva San Paolo della Croce. Pensiamo a Charles de Foucault, il beato Charles de Foucault, l'apostolo un po' dei piccoli fratelli, il fondatore di Charles de Foucault. Aveva detto, parlando di sé, appena ebbe creduto, nel diario, che Dio esiste, intuì che non poteva fare altro che vivere per Dio solo. Ma dopo qualche tempo, nello stesso diario, pochi giorni dopo, così scrive, annota: aridità, tenebre, notte profonda, tutto mi è difficile, santa comunione, preghiera, persino il dire a Gesù che lo amo, se almeno sapessi che Dio mi ama, ma non lo so, non lo sento più. E San Pio da Pietralcina scriveva al suo direttore spirituale: Gesù non cessa di consolarmi. In una lettera successiva così scrive, cito la parola: la mia anima è posta di nuovo in grande desolazione, mi sento perduto per sempre, tutto è deserto. Voi pensate, nemici esterni, vino, no, in sé parla, tutto è deserto, ho verificato bene, è la sua storia personale, tutto è deserto, nessun raggio di luce scende a illuminare la mia mente, nessun refrigerio a refrigerare il mio cuore arso dall'aridità, aridità continua e crescente, tutto è oscurità intorno a me e dentro di me, oscurità nell'intelletto, afflizioni nella volontà, angustiato nella memoria. La fede provata, fratelli, sorelle. San Pio da Pietralcina. E Giovanni Paolo II, il beato Giovanni Paolo II, così, in un testo la cui citazione purtroppo mi è sfuggita, però è virgolettato, testo alla parola: la nostra epoca ha vissuto momenti drammatici nei quali il silenzio di Dio, la sua assenza, Abramo Sorlè, il silenzio di Dio, la sua assenza, l'esperienza di calamità o sofferenze come le guerre, lo stesso olocausto di tanti esseri innocenti, hanno fatto comprendere meglio questa espressione. La notte oscura, la fede provata, dandole inoltre un carattere di esperienza complessiva applicata alla realtà stessa della vita e non solo a una fase del cammino spirituale. Nel travaglio dell'esistenza, oggi la speranza, sto concludendo, non è di casa. La disillusione personale o ecclesiale pervade individui e comunità, persino le chiese, molto. Ed è diffusa un'inquietudine profonda, talora una stanchezza mortale. Cresce la paura. Siamo pochi, non viene più nessuno, mancano i giovani, non si sposa più nessuno, mancano le vocazioni. Tutto vero. Cresce la paura. Quando ci sono eventi più grandi. Ma anche voi come genitori, come sposi, come cristiani. Colui che chiede di entrare nella notte non è un sovrano crudele e sadico che si compiace nel tormentare l'uomo, ma colui che, nonostante tutto, mantiene la sua parola, il presente assente. Questa è la fede, dare credito alla promessa, anche quando essa viene smentita dai fatti. Abramo, dammi tuo figlio, l'unico, l'amato. Dar fiducia a Dio anche quando sembra contraddittorio e inaffidabile. La notte oscura dell'uomo, la fede provata, la notte del dubbio e dell'abbandono è una notte abitata dalla presenza. È la notte del Getsemani, ma una presenza misteriosa. È la notte del Calvario, si fece buio su tutta la terra. C'era eclisse di sole o eclisse di speranza? E proprio quando uno immagina di essere ormai solo e abbandonato, proprio allora Dio diventa la sua consolazione e il suo soccorso, il prodigio della fede, inaspettatamente, immeritatamente. non ti abbattere, fratello. La mia fede, la tua fede, forse è stata duramente provata. Tanti problemi e delusioni. Pregate affinché nulla ci allontani dall'amore eterno di Dio. Non ti abbattere, fratello e sorella, se la tua fede è messa alla prova. Anzi, sostieni e incoraggia la tua anima con quanto sulla prova dichiara la parola di Dio. Considerate lettera Giacomo, primo capitolo, versetto 2-3. Prima Giacomo, capitolo 2, versetto 3. Considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Noi cristiani sappiamo dalla Bibbia, dall'esempio degli altri, dalla nostra esperienza, che le prove sono il mezzo di cui Dio si serve, ahimè, per farci progredire, per accrescere le forze morali. Come un albero agitato dai venti, pianta le sue radici sempre più profondamente nel suolo. Così la nostra fede, messa alla prova dalle avversità, dalle difficoltà proprie della vita, scende sempre più nel profondo del cuore e lo unisce strettamente a Dio. Il cristiano esce così dalla prova più fermo, più saldo, più capace di resistere al male e di operare il bene con perseveranza. Noi dovremmo essere diversi da tutti gli altri uomini proprio per questa fede, la fede in Cristo come Dio, come colui che sa e che può tutto. Non un Dio lontano, ma Dio che in Cristo è stato in mezzo agli uomini, ha parlato e agito e dopo la sua morte e la sua risurrezione vive, sempre in mezzo a noi. Come recita la lettera agli Ebrei, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Tanti problemi, tante delusioni personali, collettive, ecclesiali, civili, hanno messo a dura prova la mia, la tua vita, tanto da farla somigliare a quella barca che, sbattuta dalle onde e dal vento, fece tremare dalla paura anche esperti pescatori, come erano i discepoli. Anche a noi può accadere la stessa cosa, scoppiano bufere, arrivano prove inattese e noi abbiamo paura. Forse dentro di noi ci aspettiamo un trattamento privilegiato perché siamo credenti. No, non è così. Dio infatti non dispensa nessuno dalla fatica della storia, dai rischi della vita umana, perché solo così Egli può farci sentire nel mezzo della prova la potenza del suo amore che salva. Coraggio, vedrai che tutto andrà bene, ma noi uomini siamo avvolti come canne sbattute dal vento che dicono ad altre canne di non tremare. Lo dico io tremando a voi che tremate. Non è così quando a dire coraggio è Gesù. Egli ha vinto il mondo, ha avuto coraggio, pur avendo conosciuto il dolore, il buio, la morte, ma dinanzi ad essi non ha mai tremato. Anzi, ha trionfato e ha vinto. Un verso tratto dal libro del profeta Isaia dice, Isaia 40, versetto 30. Egli dà forza allo stanco ed accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, s'alzano al volo come le aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Moltissimi, speriamo ognuno di noi, almeno qualche volta, hanno sperimentato la verità di queste parole. Se sei anche tu uno di questi stanchi e spossati, prova a sperare nel Signore con tutte le tue forze e spunteranno anche a te, vedrai, le ali di aquila. Abramo, la fede provata, una chiesa provata, dei credenti provati, messi alla prova, ma non sconfitti. Getta nel Signore la tua angoscia ed Egli ti solleverà, recita il Salmo.